bravo Meazza, non la vorrei solo per un'ora, ma molto molto di più.
Io che non so scordarti mai.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Spiace sempre, Pietro, vedo che mi guardi, dici quando è che parli. Sì, però spiace sempre interrompere un Mozart, per dire, non è cosa da poco, ecco, mettiamola così. Allora, perché Mozart? Perché devo ricordarvi, forse l'avete già sentito, forse l'avete già letto, che slitta al primo di luglio del 2024 l'addio al mercato di maggior tutela per l'elettricità, non per il gas. Per il gas al momento, a norme vigenti in questo istante mentre vi sto parlando, il 10 gennaio non ci sarà il mercato di maggior tutela, tranne che per i soggetti cosiddetti più deboli. Quindi si tratta di persone anziane, di persone con redditi molto bassi. Ma a parte queste persone, questi soggetti qui, dal 10 di gennaio, a norme vigenti, il mercato di maggior tutela, il regime di maggior tutela non c'è più. Invece resterà fino al primo di luglio del 2024 il mercato di maggior tutela per quanto riguarda l'elettricità. Allora, premesso questo, che è la prima notizia che vi volevo dare, do il benvenuto al nostro ospite, che è Antonio Barbieri dell'Ufficio Sviluppo Previdenza Complementare di Arca Fondi SGR. Bentornato a Due di Denari.
Grazie, buongiorno a tutti.
Con lei, Barbieri, parleremo di previdenza complementare, però ne parleremo, le chiederei di parlarne un po' in chiave familiare. Le dico perché? Perché tra pochissimo avremo in collegamento un'avvocata, l'avvocata Marzia Sperandeo, che è presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti della Liguria, per tornare sugli effetti di una importantissima sentenza di Cassazione a sezioni unite, la quale, io lo dico male, poi l'avvocata mi bacchetterà, spero non sia già in collegamento per farlo, sostanzialmente ha riconosciuto il valore della convivenza. Della convivenza ai fini dell'assegno divorzile, quindi del calcolo poi di quanto è dovuto all'ex coniuge, che è in una condizione economicamente più debole, quando la coppia finisce. Quindi è una sentenza particolarmente importante, cambia molti rapporti di forza. Se volete interloquire già su questa cosa, potete utilizzare l'800 24 0024, oppure inviare i vostri messaggi all'abituale 349 238 6666. I numeri che vi ho dato, che vi ho ricordato, valgono anche naturalmente per parlare di fondi pensione, cioè di previdenza complementare, di cui parleremo diffusamente con il nostro ospite, il dottor Antonio Barbieri. Uno scrupolo linguistico: qualcuno mi dice si dice avvocatessa. No, si può dire anche avvocata, si può dire anche avvocato, tant'è vero che ad esempio esiste una preghiera per noi cattolici che dove si dice avvocata nostra. Comunque questo lo diciamo a margine. Invece c'è un'altra notizia sulla famiglia che vi voglio dare, perché per una proroga che arriva, cioè quella al primo luglio per il mercato di maggior tutela per l'elettricità, per le forniture di elettricità, ce n'è una che non si vede ancora, ed è quella delle agevolazioni per gli under 36 che comprano casa. Allora c'è tuttora fino al 31 di dicembre un blocco di agevolazioni fiscali per acquistare case da parte degli under 36. Sostanzialmente c'è un'esenzione, una neutralità per quanto riguarda l'IVA se l'acquisto avviene con IVA, perché poi si ha diritto a un credito d'imposta, oppure un'esenzione dalle imposte sostitutive, dal registro e dalle ipocatastali. Però questo tipo di agevolazione va a finire al 31/12. Quindi sostanzialmente non ci sarebbe più nel nuovo anno la possibilità di usufruirne da parte degli under 36. Non è detta l'ultima parola, perché lo ricordavamo l'altro giorno con il dottor Massimiliano Allievi, dottore commercialista, c'è sempre il mille proroghe, cioè il disegno di legge che poi molto riprende, molto sana e soprattutto tutto sposta in avanti. Tutto ciò premesso, caro Pietro Lacorte, caro Marco Lombardo, io andrei al primo tema perché torniamo sulla vicenda della Cassazione. Lei ne ha avuto notizia, è stata un'anticipazione del Sole 24 Ore di martedì, poi ripresa il giorno successivo da tutti gli altri giornali. Dottor Barbieri, sì. Lei ha potuto vederne...
Sì, sì. Prego. Ho visto i titoli principali, mi sembra una cosa molto, molto importante, assolutamente. E come al solito ribadisce l'importanza della previdenza complementare a 360 gradi.
Cioè di darsi un ombrello di copertura,
assolutamente,
dice.
Assolutamente.
Perché non sappiamo poi come può essere la considerazione.
Può sempre far comodo.
Ho capito che lei ha colto uno dei temi che andiamo adesso ad affrontare con l'avvocata Sperandeo. Primo tema. Qui poi a un certo punto Biagio Antonacci dice proprio convivendo. Ecco, e qui volevamo arrivare con l'avvocata Marzia Sperandeo, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti per la Liguria. Bentornata a Due di Denari, avvocata Sperandeo. Che però non sento in collegamento, ma so che c'è. Pronto?
Io vi sento. Pronto?
Benissimo. Anche noi adesso la sentiamo. Benvenuta, bentornata.
Buongiorno Mauro, grazie. Buongiorno a tutti.
Allora, io ho presentato in modo così brutalmente giornalistico la sentenza dicendo che la Cassazione a sezioni unite ha detto che la convivenza vale ai fini dell'assegno. Punto. In realtà questo, diciamo, è una semplificazione, sì, mi rendo conto. Certo. Però se lei ce lo circostanzia meglio, perché già cominciano a scrivere delle cose anche gli ascoltatori. Prego.
Ecco, sì, buongiorno. Sì, hai avuto un'ottima sintesi. Però in effetti questa è una sentenza davvero davvero importante, come tutte quelle che ultimamente le sezioni unite stanno emanando. Effettivamente la vicenda che è dietro poi a questa sentenza riguarda una situazione che si presenta spesso. Ci sono molte famiglie che fanno un lungo periodo di convivenza facendo famiglia nel vero senso della parola, avendo figli eccetera, poi solo dopo qualche anno, per ragioni loro o per altri motivi, si sposano. In questo caso era stato proprio eccepito il non aver tenuto conto, nella vicenda che da dove poi è scaturita poi questa sentenza, del periodo che di 7 anni precedente alle nozze, dove effettivamente la moglie aveva rinunciato a un importante lavoro per dedicarsi a seguire il marito, a contribuire alle sue fortune e quant'altro, ma era stata conteggiata solo ai fini della determinazione dell'assegno divorzire la durata del matrimonio. Allora, la Cassazione effettivamente qui ha ripercorso una serie di tappe che ci sono state negli anni in merito alla rilevanza della convivenza, partendo poi dalla reversibilità, dalla pensione di reversibilità in realtà, e della ripartizione della reversibilità tra la vedova, diciamo, e la ex moglie titolare di assegno divorzile. Perché in questi casi il criterio previsto dalla legge è la durata legale del matrimonio. Allora, siccome questo problema di dare una, in qualche modo di tenere conto, attenzione, perché i criteri previsti dalla legge rimangono sempre quelli, cioè la durata legale del matrimonio, ma la Cassazione già per quanto riguarda la reversibilità, la ripartizione della reversibilità, aveva ritenuto di tenere anche della durata, non solo della durata legale del matrimonio, ma di valutare anche in alcuni casi, ovviamente ci sono casi e casi, della eventuale convivenza prematrimoniale se essa aveva un carattere di stabilità ed effettività. Ovviamente va provata.
Questo quindi, era per la pensione di reversibilità, e adesso sostanzialmente le sezioni unite prendono lo stesso adattamento, per cui la norma non cambia, se ho capito bene.
No,
però...
la norma non cambia, ma le sezioni unite dicono, come aveva azione eccetera, che bisogna però nella valutazione complessiva anche tenere conto di questo, cioè se c'è stata una convivenza prematrimoniale che ha avuto questa rilevanza, effettività e stabilità, e quindi anche in qualche modo una rilevanza di carattere economico, una rilevanza da delle scelte fatte, ecco, una rinuncia al lavoro per esempio già fatta all'epoca, ecco, di tenere conto anche di questo nella valutazione, chiaramente. E questo comunque, Mauro, sfocia da penso delle sezioni unite del 2018.
Sì.
Ecco, mi senti? Ecco.
Sì, adesso sì. Il legame è con la famosa sentenza cosiddetta Grilli, cioè quella che aveva così rotto quel muro di valutazione che non teneva in considerazione la possibilità dell'ex coniuge, diciamo economicamente più debole, di trovare comunque un lavoro, di essere in grado di lavorare, di mantenersi, giusto?
Esatto, sì, esatto. E a seguito della sentenza Grilli, appunto, questa sezione unite che aveva, perché era talmente importante quando si pronuncia sezione unite, perché la questione è di grande rilevanza, che aveva dato un po' nuovi criteri nella determinazione dell'assegno divorziale, quindi il famoso criterio composito, perequativo, composito e assistenziale. Quindi nella valutazione se dare, riconoscere o meno un assegno divorziale a un ex coniuge, bisogna tenere conto di tanti elementi. Tra questi c'era anche ovviamente la durata del matrimonio, no? Tra, certo, i vari elementi considerati. E sulla scorta di questo la Cassazione oggi dice: tra gli elementi che dobbiamo considerare va anche valutato quello di un'eventuale convivenza, cioè diciamo che ci sono situazioni in cui dobbiamo aprire, diciamo, anche a questa, inserirlo come uno dei possibili elementi che il giudice deve valutare, proprio sulla scorta di questo criterio composito, per valutare quindi la se, come dire, determinare un eventuale assegno di divorzio e in che misura, perché è anche in che misura, no? Non è solo l'anno ma anche il quantum, quindi, certo, anche determinare quella che è la misura dell'assegno. Quindi diciamo che apre a un altro criterio che comunque era già nell'aria in altre, diciamo, per altre cose, no? Quindi effettivamente, ripeto, andrà provata, ecco, non è che ovviamente, come tutte le cose, occorre dimostrarle, però ecco, in alcuni casi effettivamente è piuttosto equo.
E dunque, ci sono diversi interrogativi che vengono anche soprattutto dagli ascoltatori. Allora, uno in particolare, ma se la convivenza, diciamo così, vale nel momento dell'assegno divorziale, dopo il divorzio, cioè se la moglie avvia una relazione stabile, se l'ex moglie, intendo, l'ex marito avviano una relazione stabile, eccetera, questo può portare a una revisione dell'assegno divorziale, visto che la Cassazione a sezioni unite ha detto che la convivenza va tenuta in conto?
Assolutamente sì, e infatti la convivenza è stata considerata anche in senso negativo già in precedenza dalla Cassazione, perché effettivamente se un ex coniuge beneficiario di un assegno divorziale instaura una convivenza con carattere di stabilità, effettività e che ha quindi anche un rilievo di tipo economico, questo coniuge rischia di perdere l'assegno. Quindi perché effettivamente una volta diciamo il criterio era piuttosto netto, perché era anche un fenomeno sicuramente meno diffuso, quello della convivenza, però quindi stavano, magari instauravano una convivenza senza sposarsi per continuare a usufruire dell'assegno, e nel tempo, diciamo, su questo è anche una questione di giustizia, sicuramente era già stato preso in considerazione dalla Cassazione già da qualche anno questo elemento come possibile motivo di revoca dell'assegno. Addirittura in alcuni casi ci sono state delle sentenze un pochino più, diciamo, chiamiamole tra virgolette estreme, che dicono a volte, sempre per evitare di perdere un beneficio, si mantengono residenze separate, questo lo fanno spesso, quindi mantengono la residenza ognuno, no, guarda che io non abito con lei o con lui, eccetera. se viene dimostrata invece al di là della residenza comune la stabilità comunque della relazione, perché io posso anche mantenere due residenze separate, ma se facciamo vita assieme, vacanze insieme, spesa insieme e mille altre cose che hanno anche un rilievo economico, perché deve essere il mio ex marito a pagare anche la mia vita attuale con un'altra persona? Questo è.
Quindi, avvocato, non so se lei può sbilanciarsi fino a questo punto, ma qualche ex potrebbe adesso chiedere revisioni dell'assegno divorzile dicendo la mia ex, il mio ex hanno una relazione stabile con altre persone, che so, magari hanno addirittura un conto corrente con delega, tanto per
sì,
dire una cosa che mi viene in mente.
Sì, questo lo fanno già comunque, ecco, questo è già stato un motivo che devo dire che a me è capitato abbastanza spesso, una volta che viene dimostrata una convivenza o una relazione stabile, ripeto, va dimostrato, quindi di solito a questo punto vengono effettuate delle indagini, raccolte prove, perché poi il problema è che molto spesso, ingenuamente a volte, le persone pubblicizzano, no? Magari sui social, eccetera, la loro attuale relazione, no?
Certo.
Quindi che sono continuamente in casa assieme, vacanza assieme, eccetera, eccetera, e non fanno altro che favorire l'ex coniuge che magari sta pagando un pesante assegno di poi raccogliere le prove e ulteriori, andare in tribunale e chiedere una modifica delle condizioni per ottenere, diciamo, l'eventuale revoca dell'assegno. Questo, insomma, credo che sia anche giusto, ma accade già, accade ecco, spesso.
Quindi, insomma, attenzione, se vogliamo mettere un punto di leggerezza, se avete il vostro ex, la vostra ex tra i vostri follower, forse non è perché ancora vi volete bene, ma invece ci sono altre intenzioni. Avvocata Marzia Sperandeo, la ringraziamo, resti a disposizione, le facciamo sicuramente molti auguri per le festività, però resti a disposizione perché credo che questa sentenza avrà più di uno strascico e quindi avremo ancora bisogno di lei. Grazie.
Volentieri, auguri e grazie. Arrivederci.
E allora andiamo adesso al tema abituale del giovedì, Pietro. Ah, allora mi dicono che il tema abituale del giovedì non era previsto in questa fase perché andiamo addirittura ai mercati a questo punto? No. Allora, scusate, ma è il bello della diretta. Allora, dottor Antonio Barbieri, Ufficio Sviluppo Previdenza Complementare di Arca Fondi. Adesso noi parliamo di previdenza complementare, non parliamo più di convivenze, però già lei coglieva un punto prima importante, cioè attenzione, perché poi le condizioni economiche, che anche quelle che sembrano più stabili, un assegno divorzile magari sufficiente, anche robusto, ecco, tutto può cambiare molto rapidamente.
Sì, per cui alla fine la previdenza complementare può aiutare anche a quello, perché ricordo che anche per il fondo pensione sono previste le anticipazioni, come nel caso del TFR in azienda, anche se non è questo il caso specifico. Il fatto appunto di avere la possibilità di richiedere anticipazioni dopo qualche anno per la casa e senza motivazioni, ma anche immediatamente per motivi di salute, può essere un fattore di tranquillità, di sicurezza per far fronte anche ai imprevisti della vita che ci possono sempre essere.
Può diventare, quindi, insomma, quel tipo di versamento che noi abbiamo fatto avendo di mira il sostegno una volta che finisse il lavoro, potrebbe diventare già durante il periodo lavorativo, durante la vita lavorativa, un cuscinetto importante.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, ne parliamo tra pochissimo. Io vi ricordo i numeri per parlare con noi: 800 24 00 24 è il numero verde, lo useremo come tutti i giovedì, anche in quest'ultimo giovedì, per quanto riguarda il nostro domandone, e poi c'è sempre il 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS o messaggi WhatsApp. A questo punto, e tutto ciò premesso, se mi date un cenno di conferma dalla regia, sì, per voi va bene, e allora se per voi va bene, le borse.
Meazza, ma quante ne sai?
Di denari. Investire informati.
Investire informati, beh, in realtà già abbiamo cominciato a parlare con Antonio Barbieri, Ufficio Sviluppo Previdenza Complementare di Arca Fondi SGR. Abbiamo già cominciato a parlare di investimenti perché abbiamo certo dato ampio spazio a questa decisione di Cassazione, ripeto, a sezioni unite, quindi è il massimo livello a cui può arrivare dalla Cassazione. E ragionavamo su, anche prima di ritornare in onda, sul fatto che le condizioni possono veramente cambiare da un momento all'altro e, ad esempio, prima della pausa per i mercati, lei ricordava le anticipazioni che si possono chiedere per il fondo pensione, perché spesso appunto anche solo chiamarlo fondo pensione lo proietta in un futuro
a
anche
45
lontano.
Anni, esageriamo un po'. In effetti sì, il fondo pensione, diciamo che nasce, la previdenza complementare nasce con quell'obiettivo, quindi un'integrazione della pensione pubblica, del primo pilastro, proprio perché dopo tutti i cambiamenti di normativa a partire degli anni 90, quello che abbiamo visto e continuiamo a vedere sono che le prestazioni vanno via via a ridursi, le prestazioni appunto della pensione pubblica, e quindi l'introduzione della previdenza complementare nasce proprio come pensione di scorta. Detto questo, però, la normativa italiana recepisce le caratteristiche del trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda consente in determinate condizioni di richiedere le anticipazioni. Ebbene, queste sono state recepite anche dal fondo pensione, per cui il fondo pensione non è vincolato fino al momento della pensione. Io posso chiedere le anticipazioni. Come accennavo prima, ci sono le due anticipazioni classiche per motivi di salute per la casa, e nel caso del fondo pensione è prevista un terza tipologia di anticipazione senza motivazioni fino a un 30% della pensione, della posizione maturata.
Qui bisogna avere un minimo di versamento, mi pare.
No, più che altro bisogna aspettare gli 8 anni.
Ah.
Bisogna aspettare gli 8 anni dal momento di adesione ad una forma di previdenza complementare. Passati gli 8 anni, io sono libero di utilizzare fino al 30% della mia posizione per qualsiasi motivazione.
Quindi non c'è un problema di importi, io potrei avere da parte poco o tanto.
Esatto.
Questo non influisce purché io sia contribuente a questo fondo pensione da almeno 8 anni.
Da almeno 8 anni.
E posso chiedere un'anticipazione senza alcun motivo?
No.
Puntuale.
Il controllo che noi facciamo sono soltanto appunto gli 8 anni, quindi verificato quello l'anticipazione può essere riconosciuta.
Scusi se insisto.
Prego.
Questo vale sia per il fondo pensione cosiddetto di secondo pilastro, cioè di categoria, facciamo sempre l'esempio del fondo dei metalmeccanici che è quello più diffuso, ma c'è anche il fondo espero per dire del personale scolastico eccetera, sia per i fondi pensione che uno sottoscrive individualmente.
Sì. Questo vale per tutte le tipologie di previdenza complementare, quindi sia i fondi pensione aperti, i fondi pensione negoziali, gli strumenti di terzo pilastro, ma anche i fondi pensione preesistenti, quelli che erano nati prima dell'introduzione della normativa, che sono principalmente di origine bancaria.
C'è uno strumento di cui parliamo poco, ma invece un ascoltatore ci ha mandato adesso al 349-238-6666 un messaggio WhatsApp che dice: mi potreste spiegare la possibilità di anticipare la pensione attraverso lo strumento RITA?
Rita
non è ovviamente una signora, ma significa rendita integrativa temporanea anticipata. E io dico le pochissime cose che so e poi lascio la parola a chi sa per davvero. Sostanzialmente, arrivati a un certo punto di distanza in anni dall'età pensionabile, quella fissata per legge nel momento vigente in cui uno fa la richiesta, si può lasciare il lavoro e ricorrere a quanto è stato dato al fondo pensione per avere un anticipo della pensione stessa.
Sì.
Mi fermo perché non vorrei dire delle oscenità, dottor Barbieri.
No, il punto è proprio questo, e chiaramente non fa altro che rafforzare il concetto di flessibilità del fondo pensione. La RITA è stata introdotta 5 o 6 anni fa, è una forma di sostegno al reddito. Se il lavoratore arriva a pochi anni dalla pensione, diciamo dai 67 anni, e si trova senza lavoro, inoccupato, quello che può fare è chiedere al proprio fondo pensione una sorta di rimborso programmato della propria posizione previdenziale. E quindi cosa succede? se io appunto, ci sono due ipotesi, se mancano 10 anni ai 67 o se mancano 5 anni ai 67, se mancano 10 anni e non riesco a trovare lavoro per 2 anni, allora posso chiedere questo rimborso programmato, posso chiedere la rita, oppure nell'altro caso, quando mi mancano 5 anni, quindi dai 62 in poi, sì, posso chiedere la rita, in quel caso mi viene riconosciuta immediatamente. Però appunto vale come condizione principale il fatto che io risulti inoccupato.
Mi hanno detto una cosa però, che non so se è ancora valida in questi termini, che uno deve essere inoccupato nel momento in cui chiede la rita, quindi ha lasciato il lavoro, ma se per dire un mese dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, un'occupazione la trova, non per questo perde questo tipo di trattamento.
Sì, esatto, da quel punto di vista è davvero uno strumento molto, molto flessibile, perché io devo risultare inoccupato nel momento della richiesta. Se poi successivamente trovo lavoro oppure nel durante continuo a contribuire al fondo, non ci sono assolutamente controindicazioni, è possibile farlo.
Perché io potrei magari perdere il lavoro da dipendente ma avviare un'attività autonoma.
Ma successivamente, esatto.
Quindi
posso continuare appunto a usufruire appunto della rita.
Allora, quindi... lei lo sa che qui diventa interrogazione a sorpresa su tutto il programma. Il 30% che io chiedo in anticipo al fondo pensione lo devo poi reintegrare?
Ma uno è libero di fare come preferisce, sì, ha la possibilità di reintegrarlo. Quindi. Ricordo anche che la tassazione è al 23%, quindi non è prevista una tassazione agevolata nel caso di anticipazioni per la casa, e questa del 30%. C'è la tassazione agevolata invece per l'anticipazione per motivi di salute.
Ecco, però non è un obbligo di reintegro, cioè
no,
io lo posso reintegrare.
Assolutamente.
Quindi potrei anche ricorrere a questo tipo di anticipazioni, qui non stiamo più parlando della rita ma delle anticipazioni in genere, per, non so, avere un cuscinetto di liquidità in un momento o una spesa imprevista.
Certo. Allora, noi ricordiamo sempre quando ne parliamo che l'obiettivo deve essere l'obiettivo di lungo termine, però effettivamente la normativa lo concede e quindi può essere utilizzato a quel fine. In effetti, io credo che questo, la conoscenza di queste possibilità, di queste opportunità per l'aderente, rendano il fondo pensione davvero decisamente più attraente, perché uno dei punti, una delle motivazioni principali per evitare di aderire al fondo pensione è proprio questo: non è flessibile, i denari poi non li vedo più, chissà se in caso di bisogno posso attingere al fondo pensione. E ci dimentichiamo che il fondo pensione in Italia è uno strumento di flessibilità massima, quindi ricordo le anticipazioni più quella del 30% senza motivazione, la rita stessa è una forma di flessibilità molto importante.
Che può essere anche un traghetto per, non so, anticipare il ritiro magari per n motivi, insomma,
sì,
uno può anche avere necessità di lasciare un certo posto di lavoro e quindi se si trova in quelle condizioni per poter usufruire della rita, come forse l'ascoltatore, perché mi pare di capire che c'è un altro rita per 10 anni inoccupato da 2, ci chiede: ma se ho la partita IVA ma non fatturo niente, mi vale come inoccupato? Cioè credo di capire che no, probabilmente dovrebbe
proprio
chiudere la sua posizione.
Sì.
E poi potrebbe sempre riaprirla, insomma.
Assolutamente.
Tanto
però,
più che mi viene da dire, avere una partita IVA per non fatturare, ma forse non è conveniente, insomma, uno si prende l'impegno ma poi non è comodo. Dunque, vedo Pietro Lacorte, vedo che tu mi guardi con aria interrogativa, allora io ti rispondo subito: sì, c'è il domandone, è l'ultimo giovedì del domandone di questo 2023 e poi andremo con i domandoni del 2024. Allora, non può rispondere naturalmente il nostro ospite, la regola è questa, dottor Barbieri, e accettiamo, altra regola, le risposte solo se arrivano tramite numero verde 800 24 00 24. Non accettiamo risposte da altri canali. Sigla del domandone. Quest'oggi, sfogliando le pagine di finanza del Sole 24 Ore, ho visto che il Bund tedesco decennale, cioè insomma il loro BTP a 10 anni, è calato, è sceso ai minimi dallo scorso marzo e ha praticamente sfondato, come si dice poco finemente, una soglia, cioè è sceso sotto una certa soglia al ribasso. È sceso sotto il traffico.
Meazza geniale.
Due di denari.
Domandone, ultimo domandone del 2023. Allora, vogliamo sapere qual è la soglia che è stata sfondata al ribasso, che il Bund tedesco ha sfondato al ribasso ieri, ha sfondato una certa soglia, scendendo così ai minimi dallo scorso marzo. Rispondeteci chiamando 800 24 00 24. E intanto che voi cercate, vi aiuto nelle pagine di Finanza del Sole 24 Ore di oggi, ad esempio, io continuo a parlare con il dottor Antonio Barbieri. E dottor Barbieri, io gliel'ho detto che qui era interrogazione a sorpresa su tutto il programma. C'è chi chiede della tassazione, c'è chi chiede di poter ritirare tutto il capitale. Sì, si può, a condizione che uno arrivi all'età prevista per il pensionamento, però. Questo è un po' l'effetto che, cioè, il vincolo che esiste se uno vuole ritirare tutto il capitale anziché avere la rendita.
Per sì, dire. Esatto. Bisogna, allora, intanto bisogna maturare i diritti alla pensione. E il punto rimane sempre quello: la normativa prevede che almeno il 50% sia in rendita. Ci sono due eccezioni per i vecchi iscritti, cioè i lavoratori che si sono iscritti ad una forma di previdenza complementare prima del 29 aprile 93, oppure se l'importo della posizione è inferiore ad un certo ammontare determinato da un calcolo abbastanza complicato che indicativamente vi dico è legato all'importo dell'assegno sociale, per cui sì. Se l'importo della rendita annua vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale inferiore al 50% dell'assegno sociale, adesso
ho già
un po'
di mal di capo.
Esatto, già questo è abbastanza complicato.
Ho capito,
però
una cosa, che bisogna avere una certa potenza di, esatto, di importo.
Diciamo che indicativamente se io ho una posizione intorno ad oggi ai 90.000 euro ho la possibilità di richiedere tutto in capitale. Questa soglia va a crescere anno dopo anno proprio perché è legata all'assegno
sociale che viene adeguato anno dopo anno. Bisogna rispettare una certa soglia e in quel caso è possibile.
È possibile, però appunto io, scusa se ti interrompo, volevo appunto segnalare che è opportuno sempre verificare la possibilità di questa richiesta presso il proprio fondo pensione, farsi fare una simulazione per essere certi di poter recuperare fino al 100% in capitale.
Ma dottor Barbieri, l'altra volta che lei era venuto ospite poco tempo fa avevamo parlato molto delle caratteristiche fondamentali della previdenza complementare dei fondi pensione collettivi e individuali. Oggi ci siamo molto concentrati fin qui sulle altre caratteristiche, diciamo altri aspetti del fondo pensione che magari sono meno considerati, però io adesso in questi ultimi minuti di trasmissione vorrei riportarla sulle linee generali, cioè abbiamo parlato della rita, abbiamo parlato delle anticipazioni, tutto molto giusto, però poi alla fine uno il fondo pensione lo fa, lo attiva e fa i versamenti perché è preoccupato di quanto poco gli renderà la pensione di base.
Dovrebbe essere molto preoccupato, ecco. Questo è il punto, perché già, come accennavo prima, con le riforme a partire dagli anni 90, l'ultima riforma importante, diciamo la Fornero, quello che si è visto è che in sostanza non sappiamo quando andiamo in pensione, perché questo ormai è legato appunto alle aspettative di vita, per cui sono usciti degli articoli sui giornali recentemente, si diceva che i nostri trentenni andranno in pensione a 71 anni, fonte OCSE, è sufficientemente sì, attendibile,
verissimo.
Dobbiamo ragionare in quei termini. E poi l'altro punto e che è difficile anche stimare l'ammontare della prima pensione rispetto all'ultimo stipendio, cioè il famoso tasso di sostituzione. Ecco, c'è da dire che queste informazioni si ritrovano nel sito dell'INPS per chi ha una carriera regolare. Entrando appunto nell'area riservata si possono individuare questi due dati, però quello che sappiamo alla fine è che dovremo comunque lavorare di più e che sicuramente prenderemo di meno, perché ce lo dicono i giornali tutti i giorni.
Questo però rischia di scoraggiare da un altro punto di vista. Adesso scusi, faccio un po' un volo pindarico, abbia pazienza. Natale si fanno, una volta i nonni regalavano il buono postale, eccetera. Ma regalare attivare un fondo pensione per un minorenne è possibile?
Assolutamente sì, questo è io lo dico sempre, dovremmo farlo tutti per i nostri figli. Io ogni tanto sono anche un po', come dire, estremista, dico appena nato facciamo subito il fondo pensione, però il fondo pensione, se volete, è quello che era il salvadanaio 50 anni fa. Nel salvadanaio ci mettevamo le 50 lire o piuttosto che un pezzettino del regalo del nonno o dello zio. Il fondo pensione deve essere esattamente la stessa cosa, perché appunto si possono mettere davvero anche pochi denari però alla fine questi denari, pochi denari ogni anno per tanti anni, alla fine fanno sì che la posizione nel momento del bisogno possa essere davvero, davvero importante.
Adesso lei sa che mi scatta subito la curiosità fiscale, ma abbia pazienza, è una mia particolare declinazione, però se è per un familiare a carico posso usufruire dei vantaggi fiscali, cioè la deducibilità fino a una certa soglia per quanto io verso durante l'anno. Però sì, deve essere un familiare a carico.
Deve essere un familiare a carico, sì.
Quindi il minorenne va benissimo, il figlio o la figlia.
Il minorenne va benissimo, piuttosto che marito o moglie a carico, benissimo. Rimangono sempre, il limite rimane sempre, 5.164. Tutti si chiederanno perché 5.164, sono i vecchi 10 milioni di lire.
Il problema è che stanno lì da quando c'erano le lire. Non è che
esatto,
ci dà fastidio il 5.164.
Capite che sono 25 anni che siamo lì, insomma, 10 milioni di lire. Questo
qui guardi,
è un
vuocchio rinovelli di disperato dolore, diceva il poeta, e qui tante volte è stato chiesto anche appunto dall'associazione, anche da voi operatori,
sì.
Ma non si potrebbe prevedere un pochino di adeguamento o magari la possibilità di versare a parte un'altra quota, ma solo per il familiare a carico,
esatto,
per i minorenni ad esempio?
Quello che avevamo cercato appunto di far passare come messaggio, aumentare il massimale almeno a livello familiare, per i familiari a carico. Ci sembrava appunto, ad esempio, un'idea proporre una soglia di 10.000 euro,
sì.
Ma alla fine mi verrebbe da dire che forse basterebbero anche 1.000 euro in più, 5.164 per la propria quota, più 1.000 euro per i familiari a carico,
per una
almeno
persona.
Quello come, ma basterebbe anche come segnale di attenzione alla previdenza complementare, di attenzione per il futuro soprattutto dei giovani, perché non dimentichiamoci che lo dice l'autorità di vigilanza, la COVIP, la penetrazione della previdenza complementare complessivamente rimane ancora contenuta, solo un lavoratore su tre ha una forma di previdenza complementare. Se andiamo a vedere i giovani, qui le percentuali sono ancora più basse, probabilmente legate alla situazione del mondo del lavoro, però chiaramente sono i giovani che dobbiamo tutelare, già che ce ne sono pochi, assolutamente dobbiamo appunto stare attenti al loro futuro e preoccuparci di farli crescere bene.
Qualche ascoltatore dice, io ho chiesto ma mi hanno detto che non fanno fondi pensione per i minorenni. Beh, può darsi che quella società non lo faccia, però... Oh, poi c'è lo aspettavo, scusami ma da dove tirare fuori più soldi? Quello che cerchiamo di dire, ma soprattutto il dottor Barbieri ci sta spiegando, è guardate che lavorando molto per tempo, anche con piccoli importi, insomma, poco a poco il poco diventa molto, no? Diceva un filosofo dell'antichità.
Ma esatto, qui c'è la variabile tempo che deve essere sfruttata, per quello che diciamo, cioè quello che dicevo prima, non è una battuta, veramente aprire la posizione per i figli anche appena nati, e la variabile tempo consente anche ad ammontare di investimento contenuti, però di dare dei rendimenti, delle soddisfazioni importanti, cioè mettere anche poco denaro, diciamo, a lavorare soprattutto come investimento azionario, se uno davvero davanti tanti anni può dare delle grosse soddisfazioni.
Allora, noi la ringraziamo, le facciamo molti auguri per le prossime festività, per il Natale, per il nuovo anno, e andiamo a sentire se qualcuno sa qual è la soglia del Bund che è stata sorpassata, che è stata sfondata al ribasso. Chi abbiamo in linea? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Michele.
Oh, buongiorno Michele, qual è la soglia?
Il 2%.
2%, esattamente. Oggi scriviamo 1,97%. È la soglia ai minimi dello scorso marzo. Grazie Michele, molti auguri anche a lei, molti auguri a tutti voi. Io torno domani, come sapete, ancora in solitaria per l'ultima puntata in diretta. Poi avremo dei panettoni cosiddetti, cioè abbiamo estratto degli ospiti molto interessanti, come tutti i nostri ospiti da Due di Denari, e vi riproporremo le loro considerazioni più rilevanti, più di attualità. A domani.